Vogliamo aprire la scrittura, la parola di Dio, la Bibbia nel Vangelo di Matteo e leggeremo i primi 12 versetti del capitolo 2. Abbiamo riflettuto in queste ultime 3 domeniche prima di tutto sulla genealogia di Gesù Cristo e il suo significato, abbiamo riflettuto sulla nascita di Gesù annunciata a Giuseppe, adesso siamo giunti al momento in cui il Signore, nato a Betlemme, viene visitato dai magi d'Oriente. Leggiamo perciò il capitolo 2 di Matteo. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui, riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, perché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». E allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Fin qui la parola del Signore. Tutti i cristiani confessano le parole di un credo molto antico che è chiamato il credo di Nicea Costantinopoli, perché fu formato così in questi due grandi concili, nel corso di questi due grandi concili, che nella parte che riguarda il Figlio dice così: «Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine». Il suo regno non avrà fine. Sovrani, imperatori, grandi condottieri, presidenti di stati e nazioni potenti sono sorti, hanno dominato, hanno conquistato e poi sono morti, sono tramontati e i loro regni, i loro imperi, quello che hanno costruito, sono finiti insieme a loro, hanno lasciato i loro nomi nei libri di storia, ma che ne è dei grandi faraoni, che ne è dei grandi re conquistatori, Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone? Tutti sono morti, tutti sono passati e le loro opere sono perite insieme a loro. Ci si ricorda certo di loro, ma che ne sarà di tutte le smanie imperialiste che continuano a tentare i grandi, i potenti di questo mondo, che vivono ancora adesso? Alla fine dei secoli, soltanto di uno si potrà dire che il suo regno non avrà mai fine. E questi è Gesù Cristo, e questi è il Re che è nato a Betlemme. Dov'è il Re che è nato? Chiesero i Magi d'Oriente, e noi, anche noi lo chiediamo oggi, dov'è il Re che è nato? Ma prima di rispondere a questa domanda, risponderò con tre semplici risposte, tre semplici luoghi in cui possiamo trovare, o abbiamo trovato, o è stato il nostro Re. Prima, lasciate che vi dica qualcosa su questa ricerca del Re. La ricerca del Re. È interessante che la prima domanda della Bibbia che troviamo nel libro della Genesi la pose Dio. Adamo, dove sei? Dio che cerca l'uomo. E la prima domanda del Vangelo di Matteo è l'esatto contrario. È l'uomo che cerca Dio. Dov'è il Re? Ed è importante questo, è vero, Dio cerca l'uomo, ma è anche necessario ed è altrettanto importante che noi uomini cerchiamo Dio. Tante persone dicono che Dio non c'è, tante persone hanno dei grandi dubbi intorno all'esistenza di Dio, intorno alla sua realtà, ma in realtà non fanno nulla per trovare una risposta ai loro dubbi, rimangono in questa posizione preconcetta. I libri che leggono sono libri che li confermano nelle loro idee, non cercano di essere sfidati da libri o da informazioni che potrebbero mettere in crisi le loro idee. Ma qui noi abbiamo delle persone che cercano il Re, che cercano Dio, ed è questa la migliore attitudine, ed è questo quello che vorrei suggerire a chiunque ha dei dubbi intorno a Dio. Oh certo, non potrò mai dimostrare, nessuno di noi potrà mai dimostrare in modo matematico e certo l'esistenza di Dio, in modo scientifico, non falsificabile come si dice, però possiamo indicarvi la strada e dire: mettiti alla ricerca di Dio, perché chi cerca trova, chi mi cerca mi trova, diceva l'antica Sapienza nel libro dei Proverbi, e così è Dio. Se non lo cerchi non lo troverai, Gesù d'altronde l'ha detto, chi cerca trova, chi chiede sarà dato e a chi bussa sarà aperto. Se non cerchi, se non chiedi, se non bussi, non troverai. Ma qui noi abbiamo questi magi che cercano il Re, e il Re, vedete, presso i popoli della Bibbia ha una grande importanza. Se fate una semplice ricerca, e oggi è facile farle con tutti gli strumenti elettronici che sono a nostra disposizione, dove c'è la Bibbia, se fate una ricerca per la frequenza in cui viene usato il nome Re, molte volte attribuita a Dio, molte volte attribuita ad esseri umani, ma troverete che la parola Re, Malak per esempio in ebraico, è estremamente diffusa. Qualcuno ha fatto questo conto, non so se l'ha fatto in tempi precedenti ai sistemi informatici, ma si è trovato che, questa è una curiosità, una delle cose delle famose trivia della Bibbia, che la parola Re si trova per migliaia di volte nell'Antico Testamento ed è la sesta parola più frequentemente usata. Dopo, vediamo se riesco a trovarla, dopo la parola Signore, Dio, uomo, Israele e popolo, la sesta parola più frequentemente usata è la parola Re. Quindi è chiaramente un'idea, un concetto, una figura centrale. La centralità della figura e della funzione del Re è dovuta al fatto che definisce e descrive la relazione che c'è tra Dio e il creato, ma anche in relazione all'umanità stessa, in modo speciale nei confronti del suo popolo. Dio è il re del suo popolo. Se cercate nel libro dei Salmi troverete continue citazioni riguardo a Dio in quanto re. Egli è, come abbiamo letto nel Salmo, nel Salmo 47, ma anche nel Salmo 48, egli è un gran re. Egli è un gran re, addirittura viene messo a confronto delle altre divinità, e nel Salmo 95 è scritto che egli è un gran re sopra tutti gli dèi, sopra tutti gli dèi. E poi altrove, colui che regna sovrano su tutto, su tutti, perfino nel Sermone sul Monte, Gerusalemme viene chiamata la città del gran re, al versetto 35 del capitolo 5. Insomma, la sovranità di Dio, la sua potenza esercitata, ha delle grandiose e gloriose conseguenze. Nel Salmo 93 è detto che siccome Dio è il sovrano, Dio regna, la terra stessa non potrà essere scossa. Egli è colui che tiene insieme con la parola della sua potenza, come troviamo scritto anche in Ebrei, l'universo intero. Ma non solo, la causa del fatto, cioè l'effetto del fatto che Dio è re è quello della gioia. Rallegratevi perché Dio regna su tutto. E d'altronde, se questo mondo è davvero in mano al caso, agli uomini, alle forze della natura, non c'è niente di cui possiamo rallegrarci. L'unica nostra consolazione, anche nei quesiti più profondi della vita, anche quando troviamo i dubbi più pressanti, anche al cospetto dei mali più grandi, l'unica consolazione è l'idea che al di sopra di tutto, soprattutto, c'è un Dio che regna. Perché se la nostra vita davvero è esclusivamente alla mercé del caso e delle forze della natura e della potenza politica degli uomini, oh fratelli, non c'è assolutamente da potersi rallegrare di nulla. E assolutamente di nulla. Quindi le conseguenze della sovranità di Dio sono davvero onnicomprensive. Yahweh, il Dio del patto, ha stabilito la sua relazione con il suo popolo come quella che c'è tra il sovrano e i suoi sudditi. E al tempo di Samuele, vi ricordate quando il popolo volle un re come tutte le altre nazioni, un uomo che andasse davanti a loro, un uomo che li rappresentasse. Vi ricordate quanto si dispiacque Samuele e cosa rispose il Signore? In realtà il popolo ha rifiutato me come re, sta rifiutando me come re. E il ritorno del re come sovrano del popolo di Israele è sempre stato l'oggetto dell'annuncio del Vangelo. Guardate il profeta Isaia come si esprime. Vi sto dicendo queste cose per farvi notare come il tema della sovranità di Dio e il tema di Dio come re del suo popolo percorra tutte le pagine della scrittura. E non farò un'intera teologia biblica della sovranità di Dio o del re, ma prenderò soltanto questo e un altro, alcuni altri versetti. Ma al capitolo 52 di Isaia, al versetto 7, quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, colui che porta l'Evangelo, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion, cosa dice a Sion? Il tuo Dio regna. Il regno di Dio, o la sovranità di Dio, o Dio come re del suo popolo che viene, è l'Evangelo, è la buona notizia. E questa idea era così, così presente, così profondamente vissuta nel popolo di Israele, che quando Gerusalemme fu distrutta, quando fu conquistata dalle truppe di Nabucodonosor, quando il re Ezechia il re Sedechia fu preso, accecato e deportato a Babilonia, il profeta poeta Geremia compose una lamentazione, il libro delle Lamentazioni, che è un poema straordinario, soprattutto per chi riesce ad apprezzarlo in lingua originale, perché è un poema fatto in acrostico, ogni versetto inizia con una lettera diversa dell'alfabeto ebraico. Geremia è stato uno degli uomini più geniali che sono mai sorti sulla faccia della terra, oltre che di grande sensibilità. E Geremia, a un certo punto delle Lamentazioni, dice così: colui che ci fa respirare, l'unto del Signore, è stato preso nelle loro fosse, egli, del quale dicevamo alla sua ombra noi vivremo tra le nazioni. Pensate quanto era importante per Israele la figura del re. E quando Gesù nasce a Betlemme non c'è re in Israele. Israele è dominata da un re pagano, da un imperatore pagano, e il regno è stato, e la sovranità le è stata tolta. Per questa ragione, finalmente nel libro dell'Apocalisse, come abbiamo letto, possiamo vedere il re seduto sul suo trono combattere contro gli eserciti del male e vincere, egli che è l'agnello che sta in mezzo al trono e che è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Perciò comprendete quanto è importante questa ricerca del re. Dov'è il re? La prima risposta è questa: il re è nella mangiatoia. I magi non trovarono Gesù nella mangiatoia, lo trovarono in una casa, abbiamo letto. L'immagine, mi dispiace se a qualcuno sto rovinando la poesia dell'immagine del presepe, ma in realtà quei tre con i loro cammelli e le loro cose non si unirono ai pastori per visitare Gesù nella stalla di Betlemme, perché arrivarono più in ritardo, partirono dal loro paese seguendo questa stella quando Gesù nacque, ma quando arrivarono era già passato del tempo. Lo comprendiamo dal fatto che quando andarono da Erode, che si informò precisamente dal tempo in cui era nato, volle uccidere i bambini da 2 anni in giù. Evidentemente erano passati vari mesi e Erode, nella sua crudeltà, volle essere sicuro. Se gli avevano detto 6 mesi di viaggio, 5 mesi o 1 anno, non lo so quanto tempo ci stettero, ma sicuramente lui disse: vabbè, ammazziamoli da 2 anni in giù, così siamo sicuri che non, altrimenti sarebbe stato molto facile uccidere tutti i neonati, no? Bastava quello se era nato in quel momento. Ma comunque queste sono diatribe e discussioni piuttosto inutili. Quello che è importante è che noi contempliamo il re nella mangiatoia, il re nella sua umiliazione, colui che ci fa respirare, l'unto del Signore, nelle parole poetiche di Geremia, colui alla cui ombra, del quale vivremo per l'eternità, è stato deposto nella mangiatoia di una stalla di Betlemme. Contempliamo questo mistero. Un Dio, un altro poeta, Charles Wesley, l'ha espresso in questo modo: un Dio ridotto a una spanna, incomprensibilmente fatto uomo. Pensateci, Appena nati i bambini sono estremamente piccoli. Io ricordo cosa, quando ho preso Giovanni nelle mie mani, era il primo figlio che abbiamo avuto, e la cosa che mi ha sorpreso era che sembrava così fragile. No, in realtà non sono così fragili, ma così piccolo, lo puoi tenere nelle mani. Un Dio ridotto a una spanna, incomprensibilmente fatto uomo. Perché, vedete, la vera difficoltà del cristianesimo, qua dove sta? Sta proprio qui. Sta proprio qui, è qui che noi, è qui dove la gente inciampa, dove inciampano testimoni di Geova, dove inciampano unitariani, dove inciampano liberali. È qui dove la gente non può credere al messaggio del Vangelo se non accetta questo fatto, la parola fatta carne, Dio che diventa uomo, colui che soffiò l'alito vitale nella terra, che assume la terra come proprio vestito e che si unisce alla terra di un corpo umano. L'onnipotente, che si fece bisognoso di tutto, che non poteva fare altro che piangere e bagnarsi e aveva bisogno di essere cambiato. Questo è il vero scoglio del cristianesimo. Perché se noi accettiamo che in quella mangiatoia di Betlemme è stato veramente deposto il Creatore, che si era fatto uomo, allora non avremo difficoltà a riconoscere che da grande ha fatto miracoli, ha camminato sull'acqua, ha risuscitato i morti ed egli stesso è potuto risuscitare. È qui la vera questione, è qui il vero problema, è questo il mistero dei misteri, è il mistero che chiarisce tutti gli altri misteri. Eppure è una di quelle cose dalle quali, se fosse possibile, noi ci libereremmo. Perché se noi potessimo parlare di un Salvatore umano, il figlio naturale di Giuseppe e Maria, un uomo eccezionale, un uomo grandioso, io credo che lo faremmo. Il cristianesimo sarebbe meno difficile da essere accettato, no? Ma non è possibile. Perché se noi neghiamo questo fatto fondamentale, che colui che è nato a Betlemme 2000 e più anni fa era Dio, non rimane nulla del cristianesimo. Comprendiamone la necessità, lo scopo: era necessario che il Salvatore fosse un uomo. Non solo per le ragioni che ho già esposte domenica scorsa, ma perché, così come era stato un uomo a portare la morte, a far cadere l'umanità, doveva essere un uomo che avrebbe dovuto vincere contro il diavolo. Doveva essere un uomo a redimere l'umanità. Doveva essere un uomo, un figlio di Eva, a schiacciare il capo del serpente. Doveva essere un uomo, una persona fatta della stessa carne, dello stesso sangue che ho io e che avete voi. Nell'epistola agli Ebrei, parlando della necessità dell'espiazione, lo scrittore dice esattamente queste parole. Voglio leggervele dal capitolo 3, versetto 14. Siamo divenuti partecipi di Cristo, siamo uniti a Cristo, abbiamo ricevuto il beneficio dell'opera di Cristo, a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, mediante la fede. Mediante la fede noi riceviamo questo beneficio di Cristo, partecipiamo a Cristo. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono non furono forse quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè, non furono eccetera eccetera. E là un altro passo, sempre nell'Epistola agli Ebrei, dice: poiché dunque i figli, sto leggendo dal versetto 14 del capitolo 2, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato. Qui dice che Cristo ha preso questa carne e questo sangue che dei figli, cioè i segni dell'umanità, per distruggere, ed è stato mediante questa partecipazione al sangue e alla carne, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele, sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Vedete, era necessario che fosse un uomo che avesse carne e sangue come la nostra, per liberarci, per redimerci, per pagare il prezzo dei nostri peccati mediante la propria morte. Era necessario, doveva essere un uomo. E dobbiamo così, possiamo così prendere il messaggio, l'incarnazione, solo se è considerata come una realtà storica e compresa come il supremo atto d'amore da parte di Dio nei nostri confronti. E solo così diviene l'esempio e la potente motivazione verso l'umiltà, verso l'abnegazione, verso il servizio. Quando Paolo deve parlare, deve spiegarci come dobbiamo vivere. Quando l'apostolo Paolo deve dire ai cristiani come, quale spirito li deve animare in tutto, nelle loro relazioni, non solo nei confronti di Dio, ma anche nelle relazioni orizzontali. Che cosa fa? Cosa mette dinanzi a loro? Noi molte volte ci lamentiamo della nostra incapacità ad essere amorevoli, ad essere gentili, ad essere generosi. Dov'è che possiamo trovare la forza? Dove possiamo trovare l'esempio, quando comprendiamo il senso della morte di Cristo, il valore della morte di Cristo e anche l'esempio che la persona di Cristo nella sua incarnazione ci ha lasciato. Nel versetto, nel famoso capitolo 2 dell'Epistola ai Filippesi, Paolo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che svuotò se stesso prendendo la forma di servo, umiliò se stesso. Era necessario che Dio si facesse uomo per la salvezza dell'uomo e per insegnarci la via per diventare e per essere figli di Dio. Dobbiamo contemplare Cristo. Dobbiamo contemplare Cristo nella mangiatoia, dobbiamo contemplare Cristo nella sua umiliazione. È lì, ed è contemplando Cristo, che noi veniamo trasformati mediante la potenza dello Spirito. Dov'è il Re? Questo Re non si presenta a noi nella pompa, di una gloriosa cerimonia di incoronazione. Avete visto, adesso in Inghilterra c'è un nuovo re. Ancora non c'è stata la cerimonia di incoronazione. L'avete notato questo? La stanno preparando per mesi e mesi. Probabilmente l'avremo, se ricordo bene, se ho capito bene, in primavera. E se il funerale della regina Elisabetta è stato quello che è stato, che cosa sarà l'incoronazione di Carlo II, se non sbaglio, no? Così sono i re umani. Pompa, gloria, onori. E non sto giudicando se vale la pena o non vale la pena, ma Gesù, nel venire in questo mondo, ha preso il posto in una mangiatoia. Ricordiamocelo, perché prima della gloria viene l'umiltà, e questo è il tempo della nostra umiliazione. Questo è il tempo della nostra umiliazione. Noi dobbiamo aspettarci la gloria e la benedizione, ma verranno soltanto in seguito, fratelli e sorelle. Noi stiamo servendo un re che è stato deposto in una mangiatoia. Pensiamoci quando noi ci lamentiamo della nostra posizione. Pensiamoci quando ci lamentiamo delle nostre malattie, delle nostre sofferenze, della mancanza di questo, della mancanza di quello. Contempliamo Cristo nella mangiatoia e diventiamo umili. La seconda cosa che ci sorprende e che ci fa riflettere, e rispondendo a questa domanda, dov'è il re, è questa: il re è sulla croce. Gesù parlò di sé in un modo inequivocabile, presentandosi come il re che doveva venire. Vi ricordate il messaggio di Giovanni il Battista? Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma cosa disse Gesù di sé e del regno di Dio? Egli disse: il regno di Dio è in mezzo a voi. Lo leggete in Luca, al capitolo 17, il versetto 21. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Perché? Perché in mezzo a voi, qui presente, c'è il re. E dove c'è il re, c'è il regno. E fu talmente chiaro che Gesù aveva non solo attribuito a se stesso e parlato di sé come un re, che Pilato glielo chiese: allora sei tu il re dei Giudei? E Gesù rispose: sì, lo hai detto. E quando Pilato dovette presentare Gesù alla folla, gli disse: allora cosa farò del re? E vi ricordate cosa volle scrivere sulla croce? Certo, lo scrisse in modo da prendere in giro, in un certo senso, lo stesso Gesù e gli stessi giudei. Tuttavia lo scrisse: questo è il re dei giudei. Tanto che i giudei stessi si ribellarono e dicono: no, ma scrivi, lui ha detto di essere il re dei giudei. E dovette rispondere: quello che ho scritto, questo è il re dei giudei. Il re dei giudei. Il re dei giudei sulla croce. Il re che volle andare in croce. Un altro grande mistero del cristianesimo è come mai il Salvatore dovette morire per compiere la sua opera, e sappiamo che Gesù volle farlo. Nel Getsemani Gesù combatté con la volontà di Dio. Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. Non una, né due, ma tre volte tornò e con gran grida, con lacrime, pregò: se è possibile, questo calice passi oltre a me. Ma poi si arrese alla volontà del Padre. E quando Pietro tirò fuori la spada per difenderlo, quando Pietro mostrò di volere usare il proprio zelo e la propria forza per liberare Gesù dall'arresto. Vi ricordate cosa disse Gesù? Pietro, rimetti la spada nel fodero. Se io volessi, potrei pregare il Padre che mi manderebbe 12 legioni d'angeli. Ma deve essere così. Devo andare in croce. Il re volle andare in croce. E mentre era sulla croce, continuava ad essere il re. Vi ricordate che tra le cose che accaddero in quelle ore terribili, cruciali, ci fu un miracolo, che è quello della conversione in punto di morte di uno dei due ladroni che erano stati crocifissi insieme a lui. Ne parla Luca al capitolo 23 del suo Vangelo. Vi ricordate? Che cosa gli disse quel ladrone? Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Gesù era re, re crocifisso. E il re crocifisso, che, come qualcuno ha detto, non era tenuto sulla croce dai chiodi, ma dal suo amore verso di noi, dalla croce non aveva perso il suo potere. Tant'è vero che rispose a quell'uomo: io ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Il re sulla croce che salva il ladrone. Dov'è il re? Il re è sulla croce. E questo essere sulla croce è una tragedia, è un dramma? No, è la volontà del Padre, è la volontà di Dio. Ne aveva parlato Gesù stesso quando a Nicodemo disse: come Mosè innalzò il serpente, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. E poi più avanti dice: quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. Il re dalla croce attira gli uomini a sé, innalzato dalla terra attira gli uomini a sé. Dov'è il re? Il re è in una mangiatoia, il re è sulla croce. Ma c'è un'ultima cosa che voglio dire questa mattina. Dov'è il re? Dov'è il re adesso? Il re è in cielo. Il re è in cielo. Perfino nella sua debolezza egli è stato riverito e adorato, ma adesso, dopo essere morto e risuscitato e asceso al cielo, adesso egli è alla destra del Padre. Così noi lo vediamo all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli, dicendo che, dove leggiamo che egli salì, una nuvola l'accolse e sparì dinanzi ai loro occhi. E così si conclude la chiusa lunga del Vangelo di Marco, con queste precise parole, che probabilmente furono aggiunte in un secondo tempo, ma che sono sicuramente la fede della Chiesa di sempre. E quelli se ne andarono a predicare, ma prima dice al versetto 19: il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Egli siede alla destra di Dio. E che cosa fa alla destra di Dio? Certo non se ne sta inoperoso. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice queste parole: chi condannerà gli eletti di Dio? Cristo Gesù, che è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per loro. Ci pensate? Vi ricordate, questa cosa mi ha sempre fatto pensare a quel famoso episodio in cui c'era Giosuè che combatteva nella valle e Mosè che dal monte guardava quello che accadeva là. Mosè non poteva combattere, era lì, però aveva le braccia le braccia alzate e intercedeva e pregava, ma quando le sue braccia si stancavano, le abbassava, Giosuè perdeva. Allora Aronne e Ur, vi ricordate la storia, lo fecero sedere su una pietra, alzarono le sue braccia e le mantennero in alto, e così Giosuè vinse. L'intercessione di Mosè servì per la vittoria della chiesa militante, no? Ecco, questa è una meravigliosa immagine di quello che Cristo sta facendo per noi. Quando, ricordiamocelo quando siamo avviliti, ricordiamocelo quando siamo tentati, ricordiamocelo quando siamo perplessi, ricordiamocelo quando siamo dubbiosi, ricordiamoci quando le cose non vanno come noi vorremmo. Ricordiamocelo, noi siamo in una battaglia. E non è strano che nella battaglia veniamo feriti, che muoiano dei nostri compagni accanto a noi, che noi stessi siamo sottoposti alla morte. Ma mentre noi siamo qui, chiesa militante, c'è qualcuno che tiene le sue braccia alzate e le sue braccia non si stancano. E questo è Cristo Gesù. Egli ha il nome nostro scritto sul suo cuore, il nome nostro scritto nelle palme delle sue mani. E ci presenta costantemente al Padre. Sì, non siete mai soli. Sì, non siete mai sole, sorelle. Non siamo mai soli. Cristo è costantemente con noi, il nostro nome è sulle sue labbra. Egli è colui che è il nostro fedele sommo sacerdote che intercede costantemente per noi. Il nostro re è nel cielo, la nostra giustizia è nel cielo. Ricordatene quando sei caduto, quando sei caduta, quando pecchi, quando vieni meno, la tua giustizia è nel cielo. E quando preghi, ricordatelo sempre, le tue preghiere non arrivano direttamente al Padre, ma attraverso Cristo arrivano al suo cuore. Egli intercede per noi e dal cielo Egli ritornerà. Domenica scorsa, vi ricordate, ho iniziato la mia predicazione parlando di quell'opera teatrale, no? Che ci parlava di uno che non arrivava mai, aspettando Godot, qualcuno che non arriva mai, ma noi non aspettiamo chi mai tornerà. Gesù è stato tolto dalla vista dei suoi discepoli, ma la Chiesa ha una beata speranza, ha una speranza, la speranza, finite la frase, è l'ultima a morire, è una stupidaggine questo modo di dire, perché la speranza non muore quando è una vera speranza. Si adempie, si compie. La speranza è l'ultima a morire, è la terribile ammissione di chi vive di speranza, che però è una speranza che non è autentica. E quindi muore la speranza e poi muore la persona, no? Ma la speranza cristiana non è di questo genere, è di tipo completamente diverso. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Tito, la chiama la beata speranza, aspettando, non Godot, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. La beata speranza è il fatto che il Signore, come ha promesso, ritornerà dal cielo. La Chiesa di Tessalonica doveva essere consolata, avevano avuto il messaggio del Vangelo e stavano vedendo che però alcuni tra di loro morivano. E così Paolo ha dovuto scrivere loro dicendo: non vi meravigliate, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, cioè che muoiono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza, fratelli e sorelle. Oggi è Natale, non si dovrebbe parlare di certe cose, ma la morte è la certezza, fin dal primo giorno in cui noi siamo venuti su questa terra, ogni bambino che nasce, non sappiamo quanto vivrà, non sappiamo se sarà bravo, se sarà malvagio, se sarà bello, se sarà brutto, se avrà dei figli, se non si sposerà, ma una cosa la sappiamo, che morirà. Noi moriremo. Questo è il nostro destino. E non dobbiamo vivere questa come un dramma se abbiamo compreso che la morte è un nemico che è stato vinto. Ci potrà cogliere prima, ci potrà cogliere dopo, ma non potremo essere, non siamo in potere della morte, lo capite o no? Nessun essere umano che è stato redento da Cristo è in potere della morte. La morte è morta per noi, con la morte di Cristo, perché Egli è risuscitato. E Paolo dice, sì, soffriamo per la morte dei nostri cari, quando vediamo le persone che sono care, i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri figli a volte, morire, ma voi non dovete essere tristi come gli altri che non hanno speranza, perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Lui ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciterà i morti in Cristo e poi noi viventi che saremo rimasti. Verremo rapiti insieme a loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Dov'è il Re in cielo, il Re intercede per noi e il Re ritornerà dal cielo. Quindi, fratelli, questa mattina abbiamo trovato una risposta. Dov'è il Re? Lo sappiamo. Viviamo cercando questo Re. E che Re è Gesù? Che Re è Gesù? È un Re guerriero che è venuto su questa terra per combattere il più grande combattimento. La sua vita è stata una vita di continua tentazione, l'uomo di dolore, familiare con la sofferenza, il Re che ha pianto, il Re che ha sanguinato, il Re che ha gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Re guerriero che cade in battaglia. Eppure il Re che porta la pace. Sarà Lui che porterà la pace, l'abbiamo letto. E io vi lascio pace, vi do la mia pace. I re, i potenti di questo mondo, più si sentono forti, più fanno la guerra. Cristo, il più potente dei re, è colui che ci ha portato la vera pace, la pace con Dio, la pace gli uni con gli altri. Guardatevi, non lo so, se noi al di fuori di Cristo, pensateci, saremmo qui e saremmo insieme. Se non avessimo avuto questa unione con Cristo, ognuno di noi, ognuno di voi, ma vedo persone sarebbero a Santa Elisabetta, ad Agrigento, a Paternò, che ne so, a Messina probabilmente, io sarei forse vicino al mare, che ne so. Ma invece siamo qui e vogliamo stare qui. E forse non siamo neanche le persone più simpatiche le une alle altre, forse ci sono alcuni aspetti del nostro carattere che se non fossimo in Cristo non ci terrebbero insieme. Ma Egli ha portato la pace tra gli uomini. Non possiamo essere razzisti, non possiamo essere discriminatori nei confronti degli altri, perché Cristo è venuto a salvare tutti gli uomini, di ogni genere, per farne un solo popolo. La vera armonia non si trova nell'applicazione dei diritti umani, la vera armonia si trova nella Chiesa, dove i cuori degli uomini vengono trasformati. E noi possiamo veramente amarci gli uni gli altri, perché ci possono istruire a non usare parole di un certo tipo per offendere gli altri. Noi possiamo diventare bravi e politicamente corretti nel non usare certi termini, nel non dire quella parola, ma usare quell'altra parola per definire quella persona. Ma il cuore solo Dio lo può cambiare. Io posso chiamare una persona di colore anziché negro in un altro modo, ma odiarla nel cuore. Ma se sono un cristiano, l'amerò, a prescindere dal colore della sua pelle, a prescindere dalla sua nazionalità, a prescindere dai suoi orientamenti, l'amerò. Ed è Cristo che porta la pace tra gli uomini, oltre che la pace con Dio, e la vera pace verrà in questo mondo soltanto quando Cristo ritornerà. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. Noi ti ringraziamo perché possiamo adorarti in spirito e verità e conoscere la pace di Dio, la pace con Dio, la pace tra noi. E possiamo amarci, o Signore, come Tu ci hai amati, poiché siamo stati fatti Tuoi discepoli. Concedi, o Signore, ad altri di venire, di porsi alla ricerca del Re, come questi magi d'Oriente che fecero tanta strada per vedere, per adorare, per offrire al Re che era venuto nel mondo. Rivelati, o Signore, nella Tua gloria, nella Tua maestà, e grazie, o Signore, perché adesso sappiamo che Tu sei in cielo, che intercedi per noi, e dal cielo Ti aspettiamo. E questo è il messaggio del Natale, o Signore, e questo è il messaggio dell'Incarnazione, e questo è il messaggio della Pasqua, e questo è il messaggio del Venerdì Santo, e questo è il messaggio cristiano. Colui che era Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza. Ti ringraziamo, a Te che regnerai per sempre in eterno. Amen.